Una delle cose più meravigliose del nostro vivere è che anche nelle storie più tristi, orrende, macabre e serie, in questo caso perché sto per parlare di qualcosa che è comunque molto serio, c'è sempre spazio, se si guarda bene, per qualcosa che è un po' comico, un po' grottesco, un po', non lo so, stupido. Guardate questo video, lo lascio scorrere per un attimo mentre ci parlo sopra e poi sto zitto, vi faccio anche sentire la voce del protagonista. Non so a dire il vero chi l'abbia girato, sta girando online e lo ha ripreso ADN Kronos, ma ovviamente, visto anche il formato verticale, qualcuno dei presenti. Si vede almeno un'altra persona che con il suo telefono sta registrando. E il protagonista è Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma.
E dopo il dibattito che si era aperto quest'estate, soprattutto per merito del presidente La Russa, il silenzio è calato sul mondo delle carceri.
Ok, vi chiederete perché Alemanno parla a un evento, peraltro di presentazione di un suo libro, attenzione, ma lo fa in collegamento e con quella posa statica, tipo la postura, no, che assumono nei cartelloni pubblicitari gli agenti immobiliari? Perché quello non è Alemanno che è in carcere, ma un video fasullo prodotto da un'intelligenza artificiale a cui è stato fatto ricreare l'ex politico, realisticamente da una foto, e poi fatto leggere un audio, immagino registrato da Alemanno. E nel senso, ok, una cosa un po' strana, magari un po' un progetto artistico, no? Magari di nicchia. Se non fosse che in realtà parliamo di un eventone a cui erano presenti molte personalità importanti, tra cui la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa. Quindi, allora, ok, schibidiboppi signora, ma il punto è che la causa che Alemanno porta avanti è anche giusta. Da uomo di destra, superdestra, inflessibile a destra, infatti, dopo la pesante condanna per associazione a delinquere, l'ex sindaco si è trovato a dover vivere la realtà carceraria non più dal punto di vista del politico di destra, area politica dove molto spesso la risposta è aumento delle pene, carcere, buttare la chiave, sofferenza eterna dietro le sbarre, ma dal punto di vista del detenuto, scoprendo una cosa che sappiamo tutti benissimo, ma che riusciamo a ignorare perché non la vediamo, cioè che la realtà carceraria è inumana a tutti i livelli. È un po' come quando finiamo in pronto soccorso accorgendoci velocemente dello stato di avanzato degrado del nostro sistema medico. Tutti ne parlano, da sempre, la sanità per aria, ma sinché non ci passi tu, non ci presti realmente caso. E ovviamente un accesso al pronto soccorso interessa molte più persone di uno nelle patrie galere. A questo punto succede quindi un fatto strano. Siccome l'avatar di Alemanno può soltanto leggere un testo, a diventare il fulcro della festa diviene il suo amico, nonché, dicevamo, seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, che ha fatto un casino. Perché? Perché anche lui, sicuramente mosso a compassione più che dagli oltre 60.000 detenuti in questo momento nel nostro paese, da uno nello specifico, si è augurato che le forze di governo facciano un mini indultino per Natale, che permetta a chi ha scontato la maggior parte della pena di finire di scontarla in un altro luogo, realisticamente domiciliari. Che vabbè, ora ne parliamo, ma fa riderissimo anche qui che la Russa si stacca dai suoi alleati, per cui ogni cosa a favore di un detenuto è eresia, ma specificando che questa cosa non vale per chi ha compiuto reati contro le forze dell'ordine, che sono sua categoria protetta e quindi quelli no. Aggressione a passante? Va bene, mini indultino per te. Aggressione a tuo marito, a tua moglie, a tua zia, a casa anche tu per Natale? Ma se hai aggredito un poliziotto, allora no. Il poliziotto, no. E vabbè. Il punto però non è tanto la solita testimonianza che la politica nel nostro paese è particolarmente corporativista, e quindi ogni gruppo sociale ha il suo santo in Parlamento a cui votarsi, ma che a quanto pare La Russa è andato da solo su questa cosa qui. Forse senza consultarsi nemmeno con Meloni, con gli alleati, con il suo stesso partito, Fratelli d'Italia, che infatti ne ha sconfessato le parole. C'è stata proprio un'alzata di scudi. Da qui le parole un po' riprese di Roberto Giacchetti, che invece è un politico di Italia Viva, vicino alle questioni carcerarie, che si è detto incazzato nero. Perché? Anche qui è presto detto, perché Giachetti ha proposto alla Camera una legge che prevede un aumento degli sconti di pena per buona condotta, con l'obiettivo di cercare di far uscire il più possibile le persone dalle strutture penitenziarie, che lo sappiamo sono sovraffollate. Ma è una legge che non andrà da nessuna parte, perché la destra non può essere quella che fa uscire la gente dal carcere. E infatti vi ricorderete che l'anno scorso il governo aveva approvato un decreto-legge che prevede la costruzione di nuovi penitenziari, che però avevamo affrontato la questione meglio nel nostro format delicato, Focus, non risolverà un bel niente. e le condizioni di sovraffollamento rimarranno probabilmente quasi inalterate. Giochetti quindi si è detto incazzato nero perché per una persona carcerata sentir la russa, seconda carica dello Stato, dire una cosa del genere, magari auspicando che più detenuti possano tornare per Natale dalle famiglie, è un po' veder sventolare una speranza che viene disattesa un secondo dopo, è una presa in giro. E io ora non sono qui a parlare di nuovo di carceri, ne abbiamo parlato con tutti, con esperti, con giornalisti, recuperatevi la puntata su breakingitaly.it, ve ne prego. Però guardate quanta differenza fa l'ideologia dura e pura, calata dall'alto, quando si parla di cose che di fatto non ti riguardano, perché pensi che non ti toccheranno mai, si parla di criminali, gente, boh, virtuale, e quando invece, pur da dirigente di uno dei partiti più a destra della storia del dopoguerra e seconda carica dello Stato, neanche tocchi, ma sfiori quella realtà virtuale, quando una persona vicina a te viene colpita da una problematica che riguarda decine e decine e decine e decine di migliaia di persone nel nostro paese. No? È incredibile, è pazzesco quasi quanto andare in un luogo fisico, sedersi su una sedia per ascoltare un discorso fatto in un video da un'intelligenza artificiale. Quasi assurdo quanto quella roba lì, che sarebbe distopico, non accadrebbe mai nella vita, mai. Quindi pausa sicurezza, diciamo così. Oggi lo spazio lo dedichiamo a chi ha fatto del suo scopo di vita aiutare noi e voi a sostanzialmente sparire dall'internet e vivere con molta più tranquillità e anonimato la propria presenza online. E sto parlando di Incogni. Negli ultimi anni le fughe di dati in giro per la rete sono aumentate tantissimo e quello che fa Incogni è aiutarvi a ridurre la vostra impronta online, potremmo dire, nel modo più capillare possibile. Il modo principale, come sempre, è la possibilità di delegare a loro tutte le interazioni con quelle aziende che colloquialmente chiamiamo data broker, anche se interazioni non rende l'idea, perché ogni Incogni combatte per voi una vera e propria guerra, facendosi carico di tutti quei processi, che credetemi sono molto lunghi, molto fastidiosi, con cui è necessario contattare queste aziende per costringerle a cancellare i vostri dati. Stiamo parlando di tutti quei business per cui quei dati, che attenzione, rimangono comunque sempre vostri dati, è roba vostra, sono affari vostri, per loro significano denaro, perché guadagnano dal loro acquisto, dalla loro rivendita, e parlo di nomi, indirizzi, numeri di telefono, informazioni generiche, situazione sanitaria, orientamento sessuale, qualsiasi cosa possa essere sfruttata per profilarvi meglio e quindi bombardarvi di pubblicità quanto più mirate e aggressive possibili. Non solo, il loro piano Unlimited permette di inviare voi a loro dei link indicando tutti quei siti specifici dai quali vorreste che le vostre informazioni venissero cancellate, posto che non sia previsto che le abbiano come siti istituzionali. E il tutto seguendo il loro mantra che io sposo appieno, ovvero che se non riescono a trovarvi non vi possono danneggiare. E Incogni è molto brava a non farvi trovare. Insomma, provate, a maggior ragione perché questo è uno dei momenti migliori. Se passate tramite il mio link, che trovate in descrizione o nella sezione sponsor del nostro sito breakingitaly.it, avrete un grosso sconto del 60% per il Black Friday, che ormai sta diventando ovunque la Black Week, l'abbiamo già detto, e se lo fate ci date pure una piccola mano, ci aiutate a crescere, che non guasta mai. Dunque, ieri non siamo riusciti a coprirla, ma credo sia importante fare un po' il punto della situazione sull'indagine che martedì ha portato all'arresto di tre persone per appropriazione indebita di fondi europei e alle dimissioni avvenute nella giornata di oggi di un volto molto noto se seguite gli affari europei da un po', cioè Federica Mogherini, da rettrice del Collegio d'Europa. Vi spiego tutto, che poi se no mi trovo sommerso di gente a caso sui social che non mi segue, ma mi dice: ah ah ah! Ora che le cose succedono in Europa non ne parli, eh? Invece no, ne parliamo, quindi prendetevi da bere, dai, facciamo in fretta. Sostanzialmente, l'Unione Europea, dopo il Qatar Gate nel 2022 e il caso di corruzione legato a Huawei scoperto solo qualche mese fa, si trova a dover indagare al suo interno, di nuovo per presunti reati di corruzione, che è peraltro una storia che salta fuori grazie al lavoro indipendente della Procura Europea, che appunto indaga su irregolarità di questa natura. Praticamente, il 2 dicembre la Polizia Federale belga, su richiesta della Procura Europea, appunto, e supportata anche dall'Ufficio Europeo Antifrode, ha perquisito gli uffici del Collegio d'Europa a Bruges, nel nord-ovest del paese, e parliamo di un istituto post-universitario molto prestigioso che forma anche tantissimi europarlamentari, ma anche quelli del Servizio di Azione Esterna dell'Unione Europea, che per comodità da adesso in poi chiamerò SEAE. E questo è a Bruxelles, invece, che è un'entità che serve per mettere in relazione l'Unione Europea con i paesi che non ne fanno parte. Quindi queste due cose, una a Bruges, una a Bruxelles. A seguito, potremmo dire, o in contemporanea a queste operazioni congiunte, sono state anche arrestate, come ho detto all'inizio, tre persone, due italiani e un italo-belga, con accuse di frode e corruzione negli appalti, conflitto di interesse e violazione del segreto professionale. E a un certo punto, come è normale, sono anche saltati fuori i nomi delle persone coinvolte. Quello di Federica Mogherini, che ho citato all'inizio, è probabilmente quello che salta di più all'occhio. Per chi non lo sapesse, parliamo di un'ex deputata del Partito Democratico, nonché a questo punto ex rettrice dal 2020 proprio del Collegio d'Europa, questo istituto prestigiosissimo, nonché figura molto importante nel panorama politico europeo, dato che ha ricoperto dal 2014 al 2019 il ruolo di alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, cioè sostanzialmente il ruolo di Kaja Kallas attualmente, per capirci, e anche di vicepresidente della Commissione europea negli anni della presidenza Juncker. Parliamo, cioè, per capirci, non di una persona qualunque, ma di una figura politica molto importante, che anche nel nostro paese lo è stata quando è stata ministra degli esteri nel governo Renzi nel 2014, prima di far carriera a Bruxelles. Gli altri due nomi sono quelli di Stefano Sannino, ex segretario generale della SEAE dal 2021 al 2024 e fino a ieri direttore generale per il Medio Oriente, il Nord Africa e il Golfo per conto della Commissione europea, e Cesare Zegretti, uomo italo-belga, dirigente del Collegio d'Europa. Quindi, da una parte abbiamo due figure legate al Collegio d'Europa e una figura legata alla SEAE, e tutto questo ci porta a capire su cosa stia indagando la Procura europea. No? Tra il 2021 e il 2022 il Collegio d'Europa ha tenuto un corso di formazione di 9 mesi per giovani diplomatici dei paesi membri dell'Unione e lo ha fatto vincendo una gara d'appalto, immagino, contro altri istituti simili. E seguitemi bene perché questo è un passaggio importante. Il bando per l'assegnazione era stato pubblicato proprio dalla SEAE, di cui Sannino appunto era il segretario, e la procura sospetta che l'istituto di Mogherini abbia in qualche modo ottenuto informazioni utili per l'assegnazione di questo bando molto prima della pubblicazione, in modo da poter giocare d'anticipo, essere avanti a tutti gli altri, insomma, nella gara e potenzialmente vincerla, così come poi è stato, perché questa gara è stata vinta. Sono strategie nel caso, però hanno un costo se vieni beccato, posto che questa cosa non sappiamo se è avvenuta. Ci sono delle perplessità. Il punto è che, come avrete potuto intuire, questa cosa non si può fare perché violerebbe le norme europee sulle gare d'appalto. Detto che non c'è solo questo, perché nel frattempo ci sarebbe anche un altro aspetto su cui si sta indagando, e cioè quello che l'ex segretario generale Stefano Sannino abbia violato le procedure interne per la selezione di candidati per ruoli di alto livello. In ogni caso, le indagini sono tuttora in corso, dicevo, non diamo sentenze prima di passare dai tribunali, non l'abbiamo mai fatto, non lo faremo nemmeno in questo momento. Ma, a ogni modo, tutti e tre sono stati rilasciati il giorno dopo dalla polizia, dopo ore di interrogatorio, perché secondo la procura non ci sarebbe nessun pericolo di fuga. E detto che già da prima delle perquisizioni era stata chiesta e ottenuta la revoca dell'immunità delle persone sospettate, che qualcosa vorrà pur dire a livello politico, è proprio dalla politica che sono arrivate reazioni tiepidine, perlomeno da Bruxelles. Altri hanno parlato più apertamente. Al momento in cui sto registrando, infatti, e tenete conto che sono passati giorni, da Bruxelles non ci sono stati grossi commenti. Anzi, fronte Commissione europea e fronte Presidente Ursula von der Leyen, al momento tutto tace e probabilmente sarà così fino alla chiusura delle indagini, come ha ribadito la portavoce della Commissione, Paola Pigno. Diversa è invece la reazione in altri ambienti, che cito così completamente a caso, perché poteva essere chiunque. Ma è proprio l'Ungheria che, attraverso Zoltán Kovács, portavoce del primo ministro Viktor Orbán, su X ha parlato di un altro scandalo shock per l'Europa, mentre dall'Italia le voci particolarmente critiche, e anche qui è totalmente un caso, sono soprattutto la Lega e il Movimento 5 Stelle, che chiedono che sia fatta luce sull'intera storia. Il Partito Democratico, da quanto sembra di capire dalle parole dell'eurodeputato Dario Nardella, è rimasto, diciamo così, sorpreso, perché di nuovo parliamo di una figura importante, non marginale, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani preferisce aspettare l'esito delle indagini, ribadendo di essere garantista. Sapete però chi ha anche voluto dire la sua su tutta questa vicenda? Mosca, perché Maria Zakharova, portavoce del ministro degli esteri russo, ci ha tenuto a ribadire come l'Unione Europea rimproveri di fatto gli altri paesi per poi chiudere un occhio sulla sua corruzione. È un riferimento ovviamente al caso legato al supporto dell'Europa all'Ucraina, che negli ultime settimane è stata al centro di un enorme scandalo di corruzione che ha portato a dimissioni molto pesanti anche all'interno del governo Zelensky. Però c'è un però. Fatte tutte le premesse del caso, per cui parliamo di un'indagine ancora in corso, che sono tutti innocenti fino a prova contraria, e che comunque nessuno è al di sopra di ogni sospetto, e in ogni caso si tratta dell'ennesima pagina negativa dell'Unione Europea, è altrettanto vero che se c'è un vanto che ci possiamo attribuire come sistema, è che questi scandali emergono anche perché esistono organi indipendenti che hanno la possibilità di indagare senza che ci siano intromissioni della politica e, facendo questo lavoro, garantiscono gli alti standard di trasparenza che l'Unione cerca di mantenere, perlomeno rispetto ad altre realtà molto più opache, come ad esempio la Russia, che con buona pace di Zakharova, una roba del genere non solo non l'avrebbe mai vista, mai fatta venire a galla, perché nepotismo, favoritismi, amichettismi non sono tanto un problema in un meccanismo che è sorretto da un gruppo di oligarchi posto nelle posizioni chiave. Figuriamoci se il problema in Russia è che tu hai fatto il bando e c'è stato un leak di informazioni precedente. No? Nel senso, possiamo guardare al pescatore che pesca con la canna da pesca dove non deve, ma magari di là c'è una nave che sta tirando sui pesci con le reti a strascico. Nel senso, per dire, ogni cosa la sua dimensione. Anche a tal proposito, quindi, in attesa di vedere cosa succederà e se sarà approvato in un tribunale un sistema di corruzione, ben vengano le condanne. Appunto, ricordiamoci anche che la corruzione è un fenomeno endemico alle organizzazioni umane, è purtroppo un fatto naturale e la sua presenza non è che porta tutto allo stesso livello, non è tutto uguale a tutto. Il punto è nella capacità di reagire e contrastare questi fenomeni, anche quando, ad esempio, si parla di un alleato, no? Pensate all'Ucraina in questi giorni, al cerchio magico di Zelensky, perché sembra quasi controintuitivo, ma non è che se le cose non emergano e non si dicono, come accade altrove, allora questi meccanismi non esistono. Anzi, realisticamente, è un po' l'opposto di così. Quindi, bene che emergano, bene che se ne parli, bene che si indaghi e, nel caso, bene che si condanni. Sta funzionando tutto come deve funzionare, evidentemente. Bene. Bene, che altro dovete sapere oggi? La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge noto a tutti come il DDL Valditara, che obbliga le scuole medie e superiori a chiedere il consenso ai genitori per permettere agli studenti di partecipare ai corsi sull'educazione sessuale e affettiva. Se vi ricordate, era stata proposta una modifica per vietare questi corsi anche alle medie, ma alla fine questa cosa non è andata in porto. In ogni caso, il disegno è passato, 151 voti a favore, 113 contrari e un astenuto. Verrà discussa in Senato e, in caso di approvazione, sarà legge. Questa settimana due delle più grandi organizzazioni britanniche per donne e ragazze hanno annunciato che non potranno più accettare donne transgender tra i propri membri. La prima a farlo è stata Girl Guiding, che è l'equivalente britannico delle Girl Scout statunitensi. Poi c'è stato l'annuncio di Women's Institute, la più grande organizzazione femminile in Gran Bretagna con 110 anni di storia alle spalle. E in tutti e due i casi la decisione è legata alla sentenza dello scorso aprile della Corte Suprema del Regno Unito, che ha stabilito come la definizione legale di donna sia basata sul sesso biologico alla nascita. Sia Girl Guiding sia Women's Institute si sono quindi dette rammaricate, anche perché non hanno avuto altra scelta. E, come dire, non ho potuto fare a meno di notare come nel comunicato di questa organizzazione in particolare si parla di un luogo che avrebbe accolto le donne transgender per oltre 40 anni, quindi da prima che io nascessi. Ed evidentemente non era un grande problema negli anni 80, no? Ma poi le cose cambiano. Negli ultimi, cosa, 10 anni le persone transgender, che sono tipo 7 in tutto il mondo, sono diventate questo incredibile problema, per cui ogni podcast messo su YouTube c'è il dibattito sul problema delle donne transgender nei bagni pubblici. E quindi niente, siamo qui. La battaglia culturale è vinta, immagino, il mondo è salvo. Non lo so. Non possiamo darci le pacche sulle spalle e metterci no? Le medaglie. Secondo me è qua che si vede veramente quando la società sta progredendo. Bravi tutti. Bravi tutti, non c'è altro da dire, bravi. A Gaza continuano gli attacchi israeliani, nonostante, ricordiamolo tutti insieme, ci sia un cessate il fuoco. Vi ricordate? Un cessate il fuoco. Uno degli ultimi attacchi ha colpito un rifugio di palestinesi ad Al-Mawasi, vicino a Khan Yunis. 5 palestinesi sono stati uccisi, di cui 2 bambini, e almeno 32 sono stati feriti. Nel frattempo Israele ha dichiarato che uno dei corpi consegnati da Hamas è È stato identificato e si tratta di un agricoltore thailandese di 43 anni ucciso durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre, quindi il penultimo ancora nelle mani delle milizie, e quindi in questo momento manca all'appello il corpo di un ostaggio soltanto, un ufficiale di polizia israeliano di 24 anni, e poi forse si inizierà a parlare nuovamente di fase 2 del piano di pace. In Bulgaria da giorni sono in corso grosse proteste e qui, come in altri paesi, negli scorsi mesi sono soprattutto i giovani a scendere nelle piazze e portarle avanti. Il motivo inizialmente era la legge di bilancio per alcune norme che avrebbero aumentato le tasse ai lavoratori del settore privato e, nonostante il governo abbia poi ritirato quelle proposte, con il passare del tempo il bersaglio di queste manifestazioni è diventato il governo stesso, per cui i manifestanti e, attenzione, anche il presidente del paese, che si è schierato con loro, chiedono ora le dimissioni. Oltre al presidente, che continuo a ripeterlo perché è un elemento che mi fa strano, a sostenere le manifestazioni sono anche i partiti di opposizione liberali e filoeuropei, gli stessi che presenteranno domani proprio una mozione di sfiducia contro il governo che in questo momento è sostenuto da una coalizione di minoranza di centrodestra nazionalista e filorussa. Insomma, non è ancora finita qui. Vediamo come va. E questo era tutto per oggi. Grazie per aver guardato. Grazie Incogni per aver sponsorizzato questa puntata. Ma soprattutto grazie a tutti gli abbonati e gli abbonati al Breaking Italy Club che trovate su breakingitaly.it, il nostro sistema di abbonamento. Andate nella sezione degli abbonamenti, scegliete quello che preferite, uno dei due, se potete, ovviamente, non siete obbligati, ma avrete il mio ringraziamento eterno, che già va a tutte le persone che ci sostengono e finanziano il nostro lavoro. Quindi, se vi unite al club, se entrate nella ciurma, se joinate la. Non mi vengono altri esempi perché sono un po' stanco. La The Party. Dateci una mano, ci potrebbe essere utile per continuare a fare questo lavoro. Ci vediamo domani in live, domani è venerdì. Che bello, dai, dai, che ce l'abbiamo fatta. Siamo quasi a fine settimana. È una notizia che volevo darvi.